Forbes, ma benvenuti.
E benissimo.
Come vuoi? Tanto non è che, cioè, diciamo che c'è spazio per i globi di tutta la ronda. Però, appunto dicevamo, questo è un'attualità appunto di noi pensatori europei più significativi del tardo del XX secolo, cioè di Pierre Foucault. Una delle cose appunto che ci premeva a sottolineare era come, diciamo, oggi si fa un po' un santino di Foucault, nel senso che c'è stata una ripresa, è tornato, diciamo, un po' di moda, però, diciamo, si tende a dare una lettura molto cristallizzata, molto scolpita nella roccia del personaggio, mentre l'autore invita al contrario, cioè lui sottolineava sempre come appunto lasciava degli indizi, delle tracce prima delle strade che poi comunque non si chiudevano lì, dovevano andare avanti. Quindi, diciamo, coerenti con questo spirito, quello originale dell'autore, volevamo appunto dedicare questo incontro all'attualità del suo pensiero, in particolare legato allo scenario che si è delineato in questi ultimi anni della contemporaneità tecnologica, in particolare, diciamo, di come appunto alcune idee foucaultiane, adeguatamente, insomma, lette, spogliate di alcune letture semplicistiche dove quello che possano, diciamo, tornare utili e per certi versi siano dimostrate anche profetiche, anticipatorie di quello che viviamo oggi e possono darci, insomma, un indizio anche più preciso sull'evoluzione, diciamo, futura e anche sul senso della società, della collettività che ci troviamo a vivere. Tutto questo con molto piacere ci do la parola al professore, che ha accettato gentilmente di farci compagnia.
Quanto vuoi che parli?
Ma quanti anni minuti così? Ma no, ho fatto le domande.
Ditemi voi.
Sì, una cosa molto libera.
Sì, sì, no, allora sì, effettivamente Foucault è un filosofo importante. Io adesso ve ne dirò semplicemente una versione un po' stilizzata, ed è vero che è tornato molto di moda negli ultimi anni, in particolare, diciamo così, dai primi anni 2000, dopo che per molti anni, in particolare in Italia, non ne parlava nessuno per un motivo preciso che vi dirò. È un filosofo che a me è anche simpatico, infatti ci ho scritto sopra parecchio, proprio per lo stile appunto che sottolineava Francesco. Pensate cosa può essere un filosofo famoso. Lui insegnava gli ultimi 15 anni della sua carriera li ha fatti al Collège de France, che non è università. Il Collège de France è un'istituzione che è quella in cui vorremmo lavorare tutti noi filosofi, no? Che è praticamente una gratuità che la Repubblica Francese offre, facendo insegnare i più brillanti dei suoi intellettuali strapagati 22 ore l'anno, non di più, non devi fare esami, non devi fare laurea, non devi fare niente, e tutta la cittadinanza può andare a sentirli, cioè una specie di panteonizzazione. Però provate a immaginarmi che effetto può fare un filosofo che insegna lì, che dunque è una delle grandi star del firmamento filosofico francese, che quando gli chiedono di spiegare la sua ricerca gli dice: no, io scrivo dei libri che vorrei che funzionassero come bottiglie Molotov, no? Oppure come tunnel di miniera, delle cose che ti servono per fare luce o per arrivare a un certo punto e che poi crollino, oppure che si consumino come le Molotov, che a me di fare il grande filosofo non me ne frega niente, no? Lo dice nel 77, tra l'altro appunto in un anno in cui anche qua a Padova ne giravano parecchie di Molotov. Quindi è un filosofo che ha un particolare stile di pensiero. Il motivo per il quale negli anni 70, in particolare verso la metà degli anni 70, viene di fatto censurato in Italia è l'attacco clamoroso che fanno su di lui gli intellettuali del Partito Comunista, in particolare Cacciari in Italia, che lo giudica troppo vicino alle posizioni dei movimenti sovversivi di quegli anni, oltre che un filosofo che faceva un discorso sul potere che a lui, a Cacciari e ad altri non andava proprio bene. Perché? Perché gli intellettuali comunisti ragionavano in quegli anni con un'idea piuttosto tradizionale di cosa sia il potere, cioè il fatto che il potere è da qualche parte localizzato, qualcuno ce l'ha, e che la cosa migliore che possiamo fare, se siamo contro quel potere, è andarselo a prendere, no? Foucault invece, tutta la sua analitica del potere parte dal presupposto che il potere non è una cosa, che nessuno ce l'ha, che è una struttura quotidiana, quindi non è qualche cosa di eccezionale. Se fossimo partiti con io che vi chiedevo che cos'è per voi il potere, molti di voi l'avrebbero immaginato con la P grande, no? Appunto il potere, il sistema, queste cose qua. Foucault invece appunto parte dal presupposto che il potere è una struttura invisibile, quotidiana, che continuamente ci attraversa, e non soltanto che ci attraversa, ma che lo esercitiamo senza rendercene conto, no? E gli esempi che posso fare per farmi capire sono molto banali, cioè in questo momento qua sono io qua che parlo, quindi sembra che il potere ce l'abbia io, fra 2 minuti esco di qua con l'auto, faccio un incidente, vado in coma e sono totalmente in potere di un medico, oppure torno a casa, qui adesso non ce l'ho perché in Argentina mia figlia di 4 anni vuole giocare tutto il tempo, io non posso studiare, insomma, no? Quindi come dire, chi è che ha il potere? Che cos'è il potere, no? Quindi qualche cosa di completamente invisibile che non semplicemente subiamo, ma che spesso ritrasmettiamo senza rendercene conto. E dunque l'idea di Foucault è che per poter studiare il potere bisogna, come dire, renderlo visibile laddove esso è invisibile, no? E lui dice ci serve qualche cosa come una cartina tornasole, un reagente chimico, qualche cosa che ci permetta di visibilizzarlo. Soltanto là vediamo che c'è un potere. E partendo però dal presupposto che tutte queste forme del potere che ci attraversano e che trasmettiamo sono molto diverse l'una dalle altre, no? Sono, lui dice, dei giochi di potere che giocano ciascuno con le sue regole, come vedremo fra un secondo. Che cos'è allora questo reagente chimico? Che cos'è quell'elemento che ci permette di visibilizzare il potere? Che è, ovviamente, dal punto di vista metodologico, la cosa che maggiormente interessa a Foucault, perché se vuole fare l'analisi del potere deve averlo in mente, deve poterlo vedere, deve poter capire come quel gioco di potere funziona. Beh, lui dice, questo elemento, questo reagente chimico è la resistenza. Tu vedi che c'è un potere soltanto laddove qualche cosa gli resiste, no? E ovviamente questa è una inversione radicale del modo nel quale pensavano invece cacciare gli altri, perché vuol dire che la resistenza viene prima del potere, vuol dire che noi siamo liberi, che fondamentalmente reagiamo al potere, che il potere cerca in qualche modo di controllarci secondo regole particolari differenziate, e che però ogni volta noi, come dire, possiamo reinvestire altrove la libertà con il potere che ci insegue per cercare di mettere ordine laddove esso possa, insomma, no? Cosa significa studiare il potere dentro giochi di potere differenti? L'esempio che facevo prima, il potere che esercita mia figlia su di me è diverso dal tipo di potere che il medico esercita su di me, è diverso ancora dal potere che io, quando parlo con i miei studenti, con poi la possibilità di mettergli il voto all'esame, esercito su di loro, che è ancora diverso dal potere politico, che è ancora diverso dal potere di uno psichiatra, eccetera, eccetera. E tutta l'analisi, i libri che Foucault scrive, fondamentalmente ricostruiscono appunto questi giochi di potere secondo la loro specificità. Perché torna di moda Foucault? Anche per andare verso le cose che mi chiedeva Francesco di provare a spiegare. Il gioco di potere che gli interessa di più negli anni 70 è il potere di punire, no? E anche lì lui produce, e nel senso che scrive un libro famosissimo che si chiama Sorvegliare e Punire, è quello che viene appunto attaccato da Cacciari e da altri, ed è una genealogia, un'archeologia della prigione, no? Perché ovviamente anche le prigioni si sono modificate, ma soprattutto nella storia si sono modificate le finalità per le quali si punisce, no? Anche qua un conto è, come vi dirò fra un momento, esercitare la pena di morte in un supplizio crudele come quello che Foucault descrive all'inizio del libro, un'altra cosa è mantenere la gente in prigione, ma ancora un'altra cosa è di fatto punire, tra virgolette, quando si viene, come dire, costretti a stare seduti per 5 ore al giorno a 6 anni dentro una scuola elementare. Anche là c'è un gioco di potere, anche là c'è una forma di punizione, no? Quello che interessa Foucault e che sconcerta molti dei suoi interlocutori di quell'epoca è che anche qui Foucault scopre una cosa clamorosa, cioè che il potere non è fatto per reprimere, invece è fatto per produrre. E fondamentalmente il potere è quella cosa, nel caso del potere di punire, che produce le relazioni alle quali si applica. Anche qui, come cercavo di dire poco fa, in Sorvegliare e Punire analizza dei giochi di potere che sono molto diversi l'uno dall'altro. Il libro inizia con un documento di archivio, Foucault non scrive un'introduzione, non scrive niente, ci mette davanti una scena, che è una scena di punizione, e che è il supplizio di un regicida che viene descritto, no, dalle cronache dell'epoca in una maniera abbastanza splatter, no? Cioè si chiamava Damien, costui, no? E Foucault si limita a descrivere e poi interpretare il ruolo che Damien, in quanto vittima, esercita in una specie di grande rappresentazione teatrale, che è questo supplizio pubblico dentro il quale viene torturato, fatto a pezzi, esecutato, e secondo il rituale che era prescritto le sue ceneri vengono bruciate in piazza e poi le sue ceneri sparse al vento, no? 1725, quindi nemmeno il pieno medioevo, no? E subito dopo, appunto, estrappo un altro documento d'archivio, il libro inizia così, in cui invece di esserci un supplizio, c'è un regolamento per un collegio dentro il quale il potere di punire non si esercita in maniera distruttiva su un corpo, ma viceversa, nel regolamento del collegio, tutti i movimenti dei ragazzi che sono in quel collegio sono prescritti da un sistema di regole assolutamente non violente, ma assolutamente molto più minuziose, no? Cioè i ragazzi devono entrare una certa ora, dopo 5 minuti devono fare la preghiera, dopo 10 minuti che hanno fatto la preghiera hanno il tempo per fare la colazione, dopo la colazione faranno questo, eccetera, eccetera, eccetera. E il problema di Foucault è: che cosa è cambiato dentro questo differente gioco di potere? Riesco a spiegarmi? Ah, tu là, nel caso di Damien, nel caso del supplizio, hai evidentemente un potere che si esercita semplicemente, appunto, in forma rappresentativa, no? È un po' un supplizio che tende a, che ha la funzione di glorificare quel re, di vendicarlo, che è stato offeso, e che quindi può esplicitare fino in fondo quanto è straripante il suo potere facendo qualche cosa che a noi umani non è concesso, cioè non semplicemente uccidere uno, ma disintegrarlo, no? Una cosa che racconto sempre, però, attenzione, è questa: non è che non ci sia più la pena di morte, no? Magari, e sarebbe da chiedersi se non sia più crudele il modo nel quale viene esercitata ora, no? Io racconto sempre che mi è capitato a New York di vedere una mostra che ho trovato straordinaria, fotografica, anni fa, e cioè un fotografo che aveva scelto di fotografare il vassoio dell'ultima cena dei condannati a morte a San Quintino, no? E già lì ti rendi conto di cos'è la civiltà americana, no? Perché se chiedessero a me come diritto finale e ultimo desiderio di poter avere la cena che desidero, gli farei sfondare i debiti, insomma. E lì invece vedi il doppio cheeseburger, gli Smarties, queste cose qua. Ma e poi questo fotografo straordinario fotografava questa cosa, e poi ciò che restava del pasto, no? Sul vassoio, dopo che questo era stato esecutato, tu sapevi che succedeva di mezzo che questo tizio veniva appunto esecutato. Ma la cosa che mi aveva colpito l'attenzione, questo ve la racconto sta cosa, è che su molti vassoi, prima dell'esecuzione capitale, quando erano pieni del cibo, c'era anche la sigaretta, ultimo desiderio del condannato. Ebbene, notavo che l'ultima sigaretta c'era anche dopo, no? E io ho chiesto come mai a questo fotografo, gli ho detto perché il potere del carcere, che vieta di fumare, richiede che il condannato a morte arrivi all'esecuzione capitale in perfetta salute, no? Allora, se uno legge quel supplizio di Damien, dice quanto erano crudeli nel Settecento, siamo mica sicuri che siano altrettanto crudeli adesso, insomma, no? Negando anche a uno, poco prima dell'iniezione letale, la sigaretta che gli concedono ma che non gli fanno fumare.
È per il tuo bene,
no? Buono, ma questa era tra parentesi. Dicevo, non è che Foucault faccia questo ragionamento dicendo che i dispositivi di potere cambiano perché c'è un progresso. Anzi, il regolamento di collegio, dal punto di vista di Foucault, dimostra una cosa fondamentale, cioè che il potere di punire, che là si esercitava nel caso del supplizio in maniera molto rara ed eccezionale, non è che puoi praticare un supplizio in quella forma tutti i giorni, tutte le ore, no? Quel potere diventa invece un potere molto più invasivo, perché è permanente, regolare e quotidiano, no? E in più perché ha un altro scopo fondamentale, cioè quello di disciplinare i corpi, non di distruggerli. Per questo il potere diventa produttivo, riesco a spiegarmi? E quel potere produttivo che Foucault indaga nel caso specifico in questo regolamento del collegio, che è del 1770, quindi 50 anni dopo il supplizio Damien, non è che è passata un'epoca e mezzo, sono proprio due giochi differenti, È quello che interessa Foucault per enucleare questo discorso sulla disciplina del corpo, sul disciplinamento, che è, a mio modo di vedere, un esercizio del potere appunto molto più invasivo, molto più regolare, molto più quotidiano, che ciascuno di noi subisce in realtà, anche senza andare in riformatorio, in collegio, fondamentalmente nelle scuole elementari, insomma, no? C'è un investimento produttivo sul corpo, ciò che si insegna ai bambini, in particolare qua, come dire, io sconto anche la mia generazione, io ho fatto l'elementare negli anni 60, ed era assolutamente evidente che era così, no? Il transito nella scuola elementare non serviva fondamentalmente a insegnare a scrivere, a leggere, quello c'era ma era secondario. Prima di tutto tu prendevi un bambino che era un corpo sregolato, faceva un bambino di 4 anni, 5 anni, fa l'uso che vuole del suo tempo, fa l'uso che vuole del suo corpo, se vuole correre, corre, se vuole saltare, salta, e lo metti dentro una struttura il cui attraversamento fondamentalmente è quello di restituirti un uso socialmente compatibile della corporeità. Impari a stare zitto e seduto al tuo posto. Ed è questo bisogno di classificazione quello che interessa a Foucault, no? Cioè un investimento disciplinare sulla corporeità, che fondamentalmente viene esercitato non semplicemente nelle scuole elementari per le scuole elementari, ma come forma di addestramento al lavoro, no? Tanto è vero, dico addestramento non a caso, perché il termine che Foucault usa in francese per spiegare che cos'è la disciplina è dressage. Dressage, qualcuno di voi forse lo saprà, è un termine dell'addestramento dei cavalli, dell'equitazione, c'è anche una disciplina olimpica che si chiama il dressage, che ha la caratteristica fondamentale di dare i punti e di valorizzare i movimenti più innaturali possibile del cavallo, del cavaliere, tutto un movimento spezzato, e che però dimostra che quel cavallo è stato bene addestrato. Ora, la scuola elementare che facevo io era molto diversa da quella che probabilmente avete fatto voi, no? Per esempio c'era la repressione del mancinismo,
La mano del diavolo.
La mano del diavolo, se volete voi, no? La mano sinistra, la sinisteritas della sinistra politica, quello che volete voi, no? Il problema iniziale non era tanto imparare a scrivere, era imparare a tenere la penna nel modo corretto, cioè secondo la regola disciplinare che ti prescriveva il modo nel quale la dovevi tenere. Perché? Perché questa poi è la finalità fondamentale delle discipline. Perché i pezzi sulla catena di montaggio sarebbero arrivati da destra. E quindi, come dire, se tu ragionando sul fatto che la scuola elementare era per scuola pubblica per tutti e che quel tipo di addestramento che ricevevi valeva tanto per me che ero figlio del medico del paese, che quindi si supponeva che avrei fatto il liceo e non avrei fatto l'operaio, no, ma doveva essere uguale, perché poi l'80% dei miei compagni di classe nel paesino del Veneto dove sono cresciuto avrebbero fatto gli operai. E si parla degli anni 70, i grandi dispositivi della messa al lavoro sono dispositivi di fabbrica. Le fabbriche fordiste, quelle meccanizzate, dentro il quale la catena del montaggio, i pezzi ti arrivavano secondo ritmi che erano prescritti dal regolamento disciplinare, in cui i tempi di lavoro erano, come dire, prescritti dalla disciplina e in cui appunto sarebbero arrivati tutti quanti nella stessa modalità. Riesco a spiegarmi? Quindi capite, si parla di potere di punire, si parla di prigione, ma la vera prigione era la fabbrica nella prospettiva di Foucault, cioè questa idea per la quale la fabbrica disciplinare era una fabbrica destinata fondamentalmente a costruire quella classe operaia massificata che poi sarebbe stata fondamentalmente buona parte di quella che andava messa al lavoro. Il libro di Foucault però si chiude con un'ultima cosa, che è l'ultima che vi dico di questo libro, poi comincio a parlare delle cose che voleva lui, e quando siete stufi me lo dite, perché no, non c'è nessun problema. E cioè con il fatto che Foucault, non a caso, va a tirare fuori un altro documento straordinario, è una delle cose per le quali è più famoso, cioè il progetto della seconda metà del Settecento di un filosofo inglese che si chiama Jeremy Bentham, del Panopticon, che era una prigione modello. Ma badate bene, se voi leggete il Panopticon di Bentham, cosa che io ho fatto, Bentham stesso dice, badate bene che questo modello che io vi faccio e che è il modello della prigione perfetta, io l'ho immaginato non per le prigioni, l'ho immaginato per qualsiasi posto nel quale si debba tenere sotto controllo e disciplinare una moltitudine di uomini viventi. Può essere usato per un carcere, per una fabbrica modello, per un ospedale, per una scuola, per quello che volete voi, no? Ed è un modello molto semplice, qui non ve lo posso disegnare, ma dovete immaginare una struttura circolare, sul quale, sulla superficie della sua circonferenza, della quale sono messe tutte celle individuali, riesco a spiegarmi? Con una finestra che dà sull'esterno, che proietta la luce, che dunque permette di vedere all'interno della cella, un'altra finestra che dà invece sull'interno di questa circonferenza, e all'interno ci sarebbe stata una torre dentro la quale c'era il guardiano. Panopticon vuol dire visibilità integrale. Riesco a spiegarmi? Celle con due finestre, la torre centrale e tutto intorno così, d'accordo? Le finestre però del sorvegliante lui le immaginava strettissime, in modo tale che lui potesse vedere tutti quelli che erano dentro le celle in ogni momento della giornata, e quelli dentro le celle non sapessero mai quando erano osservati. Riesco a spiegarmi? Bentham era un utilitarista, era un genio, perché diceva: ci sono anche una serie di risparmi clamorosi, perché primo, dentro là, invece che mettere 500 secondini, ne possiamo mettere uno. Secondo, possiamo metterci anche la sua famiglia, così c'è la moglie che cucina per lui e spendiamo ancora meno come amministrazione carceraria. In più, pensate, lui ci può stare o non stare. L'importante è che i prigionieri pensino di essere sempre permanentemente sotto controllo. Siete fin qui? Perché Foucault fa questo discorso? Ah, è straordinario. Primo, perché secondo me lui ragiona sul fatto che, appunto, se ancora potevamo pensare che il potere è fondamentalmente un esercizio di violenza, come nel Supplizio di Damiens, il punto massimo di esplicitazione del potere prevede la totale assenza di violenza. È uno spazio di pura visibilità. Ma ancora di più, che l'effetto che la disciplina produce è quella di produrre, da quella moltitudine di bambini caotici che abbiamo visto nella scuola elementare e che diventerà lavoratore di fabbrica, degli individui che sviluppano una coscienza normale, quotidiana, cioè quella di essere permanentemente soggetti socialmente accettabili e compatibili, quanto più hanno introiettato i dispositivi che li controllano. Riesco a spiegarmi? L'importante è che non c'è un centro del potere, lo dicevamo all'inizio, nessuno ce l'ha. Il problema è che questa grande fabbrica sociale che ci fa transitare per moltissime istituzioni disciplinari, scuole, collegi, fabbriche, voi non l'avete fatto, il servizio militare, metà del libro di Foucault è sull'addestramento militare nelle caserme, no? Strutture della confessione religiosa, parrocchia, quelle che volete voi, servono fondamentalmente a farci sviluppare una corporeità socialmente compatibile in quanto addestrata, in quanto ordinata e in quanto, come dire, permanentemente tenuta sotto controllo, ma da noi stessi, non dal potere che ci controlla. Siete fin qua? Mo, io credo che Foucault... Voi...
Sì, ma no. Pure l'unica cosa che mi piaceva, insomma, un po' sottolineare, sì, ricordando con questo, è notare come una cosa che hai detto poco fa, cioè l'inizio, ma praticamente in realtà il potere, diciamo, si basa sul suo contrario, quindi comunque prende anche tipo da un certo pensiero, tipo anche Lacan, cioè il reale è quello che fa resistenza alla fantasia. Sì. Però in particolare è interessante come tanto più grande, cioè il filo che corre tra il re e la scuola è, diciamo, il meccanismo lo stesso, ma cambia cose, la garanzia, in questo senso, cioè il re cos'è? Il garante della vita, cioè perché abbiamo bisogno del re? Perché se no c'è il casino e ci ammazziamo tutti, c'è la guerra, e quindi il re paradossalmente può, diciamo, garantisce la vita perché può dare la morte.
Esatto,
no?
sì,
quello... E poi cosa succede? Però si polverizza, e quindi tipo la scuola non ha l'ambizione di garantire la vita, ha un'ambizione più piccola, che è quella di garantire appunto la coesione, però proprio polverizzando diventa meno spettacolare e paradossalmente più introiettata, e quindi sì, più letale,
sì,
no?
Sì, quello che Foucault chiama la microfisica del potere è questa roba qua, insomma, no? Che non ci sono i grandi poteri che ci controllano, ma che introiettiamo continuamente questi dispositivi microfisici di regolazione. Bon, perché Foucault, subito dopo aver scritto questo libro, cambia completamente idea? Beh, primo perché era un filosofo intelligente, e quindi, come dire, lui diceva, lo rivendicava, la gente pensa che un filosofo deve essere continuamente coerente, mentre invece il mio problema, dice lui, è cercare sempre di capire ce qui se passa, cosa sta succedendo in questo momento qua, no? E si rende conto, questo libro lo scrive nel 75-76, che di lì a poco tutto questo grande dispositivo entra in crisi. Attenzione, funzionano ancora le cose così, ma, come dire, il focus non è più dei dispositivi di potere, quello di tenere sotto controllo la corporeità, quella cosa che ci fa sentire bene se siamo educati, se sappiamo stare a tavola, se siamo seduti, queste cose così. Non a caso, perché? Perché appunto la resistenza si sposta e, come dire, dal punto di vista di Foucault succedono cose clamorose tra il 76 e il 78, in giro per il mondo, non semplicemente in Francia, lo dice in una caterva di interviste, a me stupisce che ci sia un sacco di gente che non l'ha capito, no? Avete vagamente presente cosa succede in quegli anni? Qui a Padova c'è l'autonomia, ci sono i movimenti della resistenza al Vietnam, ci sono le femministe che cominciano a mettere in discussione il controllo disciplinare della corporeità loro, ci sono fondamentalmente dispositivi di insubordinazione clamorosa che fanno saltare il sistema fordista di produzione perché rendono ingovernabili le fabbriche. E il problema è che allora, come dire, il potere, che non è un potere con la P grande, si riorganizza per cercare di reagire a questo tipo di insubordinazione della corporeità. Insomma, cioè, qua fate la musica, sapete cosa succede tra gli anni 60 e 70, nella fine degli anni 60, prima degli anni 70, anche sulla scena musicale, no? Cioè, difficile a una generazione alla quale, che ne so io, piacevano i Doors, o per arrivare alle cose che piacevano più a noi, Sex Pistols, i Ramones, i Clash, si possa spiegare che bisogna essere composti e portare la cravatta, insomma, cioè, scusate la banalità, no? Come reagisce il... qui c'è, non c'entra Foucault, qua c'entrano le cose che interessano a me per altri motivi, c'è un rapporto alla trilaterale, che è una delle grandi lobby di controllo mondiale, quella che lancia il neoliberalismo di fatto, della Reagan e di Thatcher, che si pone esattamente questo problema e dice la democrazia non è più governabile secondo i modelli classici che sono quelli che vi ho descritto, bisogna inventarsi qualche cos'altro, no? E noi che siamo qua a Padova nel nord-est sappiamo cosa succede: se la gente non vuole più lavorare in fabbrica gli si dice diventa imprenditore di te, non vuoi più andare a fare l'operaio, apri la tua officina, fai la tua impresa, no? Ed è, sono gli anni nei quali parte questa costruzione del modello nordestino. Però il problema è che anche questa idea che un soggetto sia un soggetto imprenditore di sé è, come dire, prodotta da un determinato tipo di potere che si investe su questo nuovo campo. Ed è quella cosa che Foucault comincia a studiare, è il motivo per il quale è tornato di moda all'inizio degli anni 2000, proprio per la sua reazione al neoliberalismo, i concetti di biopotere, di biopolitica. In greco bios è la vita, no? È un potere che si non si vincola più alla corporeità, ma alla vita complessivamente intesa, no? Questo mi permette anche di esplicitare una cosa che lui ha detto prima e di precisarla. Il potere del supplizio, certo che serve per rendere possibile la vita, ma è un potere tanatopolitico, è un potere che lavora con la morte. Adesso non ve la faccio molto lunga, non semplicemente perché può mettere a morte quel poveretto là, no? Ma perché il riferimento fondamentale del discorso della sovranità è un filosofo del Seicento che si chiamava Hobbes, che era quello dell'homo homini opus, no? Del fatto che se non ci sono le regole gli uomini sono continuamente in guerra tra di loro, e che spiegava che in questa condizione, in assenza di un potere che ci tenga a posto, gli uomini sono belve, homo homini lupus, appunto ogni uomo un lupo per l'altro uomo, e che la condizione naturale dell'umanità sarebbe perciò una condizione poor, miserable, nasty and short, dice lui, una condizione nella quale la vita sarebbe povera, miserevole, nasty, zozza e breve, no? L'unica passione che i lupi hanno è la paura della morte, e quindi il sovrano che viene evocato per tenerli in ordine e disciplinarli, cioè assoggettandoli al suo potere, farli diventare soggetti da lupi che erano, è quella di assoggettarli alle leggi, d'accordo? Quindi certo rende possibile la vita, ma lo fa, come dire, lavorando su una passione negativa come è la paura della morte. Tanto è vero che il monopolio della violenza di cui si fa carico il sovrano è quella di poter mettere a morte il ribelle. Che non so se avete mai pensato, ma la semantica è utile. Il ribelle è colui che reintroduce il bellum, cioè la guerra di tutti contro tutti, in una condizione che ormai è pacificata dalla legge. Colui che reintroduce il bellum, il ribelle, semanticamente. Perché quella condizione che le leggi devono impedire è appunto la guerra di tutti contro tutti. Riuscite a spiegarmi? Fanatopolitica, perché è una politica che lavora col poter mettere a morte e valorizzando continuamente una passione negativa come quella della morte, o la paura, tout court. Anche questo funziona ancora, eh? Cioè, abbiamo governanti che campano con la paura, la sicurezza, ste menate qua.
Sì, diciamo, per fare una battuta che un po' sintetizza quanto ha raccontato il professore, si potrebbe dire, il suo dramma antico è, ad esempio, Eleonora, fai questo? No. Vuoi morire? No. E allora fallo. Invece la mia autopriorità è, Eleonora, vuoi realizzare te stessa? Fai questo. Esatto. Tu, Questa è un po' una battuta.
No, però ecco, questa cosa qui della biopolitica e del biopotere, secondo me è straordinaria, perché insomma, ci permette di capire anche cose che vanno al di là di Foucault, no? Che forse sono quelle che incuriosivano te, che volevano che ne parlassi. C'era un vantaggio nel lavoro di fabbrica, lo dico io che io faccio parte di quella generazione di autonomi che dicevano che bisognava distruggere l'ergastolo di fabbrica. Si chiamava ergastolo di fabbrica il fatto che per i nostri genitori il massimo qual era? E tutta la generazione degli anni 60-70 è andata avanti così. Io vado in pensione, però faccio assumere mio figlio a 20 anni al mio stesso posto di lavoro fino alla pensione. Quella è la roba che la mia generazione comincia a dire: mandate in mona a tutti, cioè io voglio andare in India con la moto, mi state qua a spiegare che la mia vita deve essere uguale a quella di mio padre, alzarmi alle 5 di mattina, andare al petrolchimico di Marghera fino a che crepo di tumore, perché c'è sempre, cioè, questa cosa. Quella roba lì la chiamavamo l'ergastolo di fabbrica, e non credo che sia un caso, Foucault si occupa di prigioni e noi chiamavamo, lo scriviamo sui documenti, insomma, noi rifiutiamo il lavoro, rifiutiamo l'ergastolo di fabbrica. Però dico, c'era una cosa positiva da rivista adesso, e cioè il fatto che tu là lavoravi 8 ore al giorno, facevi gli straordinari e poi facevi il cacchio che volevi, in teoria, no? Poi non era così, la sto dicendo con una battuta, perché erano vite grandi, no? Perché noi abbiamo un orario di lavoro adesso, con la connessione, cioè io ho gli studenti che mi mandano la tesi la domenica sera alle 9, e se io non rispondo alle 10:30 dicendo che l'ho letta, cominciano a tempestarmi di WhatsApp dicendo, dando per scontato che io lavoro sabato, domenica, che sono sempre connesso. La settimana scorsa ho fatto un intervento come questo in una situazione, e contemporaneamente presiedevo una commissione, un concorso per professore universitario a Palermo, perché lo facevo con la connessione online, no? Esatto. Capite cosa sto cercando di dirvi? Che in questa idea della biopolitica o del biopotere, cioè di un potere che si estende sull'intera vita, è in qualche modo anche implicito il fatto che, come dire, è saltata la giornata lavorativa. Cioè che queste nuove tecnologie sono anche dei grandi dispositivi di cattura per le quali noi lavoriamo ininterrottamente, senza salario. Faccio un altro esempio che forse vi scioccherà di più, no? C'è un potere che ci obbliga, perché ci aiuta a capire cos'è l'autoimprenditorialità un po' coatta, no? C'è qualcuno, un potere che ci obbliga a fare gli upload dei video su YouTube, a mettere tutti i nostri dati personali su Facebook e cose di questo tipo. La gente lo fa in quello che pensa, il tempo libero, liberamente, per una passione sua. Io sto fuori da tutti i social, cazzi vostri, no? Senza rendersi conto che facendo questo lavora gratis, ma lavora, perché, come dire, dal numero dei like che voi mettete o dalle tracce di dati che mettete a disposizione sui social nel vostro tempo libero, che è diventato in realtà tempo di lavoro, Zuckerberg o chi gestisce le piattaforme di quello che si chiama ora il platform capitalism fa soldi, fa crescere, valorizza il capitale, fa crescere il valore delle azioni, Quindi quando si parla di biopotere, si parla, questa è la cosa secondo me, in senso foucaultiano, di una forma di potere che plasma la soggettività, non i corpi, che si interfaccia e che costruisce la tua soggettività in maniera molto più clamorosa e invasiva del panopticon, che ci porta a percepirci come soggetti socialmente compatibili quanto più siamo educati, autocontrollati, eccetera. Perché adesso, come dire, questo potere fondamentalmente surfa e governa, cioè riesce un pochino a piegare, ma senza forzare troppo, senza spiegarti come devi stare seduto, la tua libertà, piegandola fondamentalmente a questa razionalità d'impresa con la quale, come dire, ti lascia libero, ma nella misura in cui ti lascia libero ti abbandona anche, diciamo così, al tuo destino. Di questo Foucault non parla, ma una cosa che a me colpisce sempre, che racconto sempre quando mi trovo in queste situazioni, E ovviamente dentro questo dispositivo necessariamente c'è anche l'effetto secondario di decostruire tutti i sistemi di sicurezza sociale. Negli Stati Uniti, nel diritto degli Stati Uniti, che è il primo paese che ha fatto la rivoluzione neoliberale, non so se lo sapete, ma esiste la figura giuridica del fallimento individuale. Quando tu non paghi più i debiti, boh, puoi dichiarare fallimento, ma nella misura in cui dichiari fallimento, e non so chi di voi è stato negli Stati Uniti, ma se ci andate, almeno a me ha fatto impressione il numero di homeless, no? Di vagabondi senza casa, che ci sono barboni, che ci sono, no? E spesso è gente che fino a prima guadagnava $200,000, no? Perché? Perché essendo liberi e governati nella libertà, fondamentalmente si indebitano, no? Non hanno appunto sistemi di pensione o di sicurezza sociale o la spesa sanitaria pagata, gli viene una malattia oppure viceversa hanno un problema economico e tutti quanti non riescono più a pagare i debiti, i mutui che hanno sulla casa da $1,000,000, le tre auto che hanno comprato per i figli perché intanto li facevano indebitare, dichiarano fallimento, le banche si riprendono le case, le auto eccetera, questi si trovano per strada dalla sera alla mattina. Cioè questo aspetto, siamo molto più liberi, ma su questa libertà da un lato qualcuno produce valore, perché appunto siamo continuamente messi al lavoro anche quando non lavoriamo, anche se siamo disoccupati, anche se siamo indebitati, e dall'altro, come dire, c'è questa situazione per la quale viene decostruita completamente qualsiasi rete di protezione sociale, perché se sei un imprenditore di te stesso e il potere ha lavorato in qualche modo, una particolare forma di biopotere ha lavorato a costruire questa particolare forma di soggettività, come dire, sei anche responsabile di cosa fai con la tua impresa, no? Una cosa che puoi dirmi quando vuoi che mi fermo, ma per esempio, pensate come sono cambiate, non so chi di voi fa l'università, come sono cambiate le strutture dei curricula universitari negli ultimi 15 anni. Insomma, io ho fatto l'università di Padova negli anni 80 e, come dire, tu avevi un percorso in qualche modo prescritto, cioè per laurearti in filosofia era più o meno previsto che tu facessi quei certi esami che si chiamano esami fondamentali, avevi una scelta limitata da alcuni esami complementari e finita lì. Non c'era l'idea che, come dire, tu ti iscrivi a filosofia con i miei studenti da adesso e fai quel cacchio che vuoi. Ti prendi un po' i crediti come vuoi, ci sono delle limitazioni minime, fai o non fai l'Erasmus, tu hai un capitale umano e questa è l'idea del neoliberalismo. E del tuo capitale umano fai quello che credi tu, dopo però la resa dei conti, se questo giovine qui ha usato bene il suo capitale, cioè se è laureato in tempo, con i voti alti, è riuscito a recare il culo a quelli giusti per poter entrare in dottorato, fa il dottorato, e st'altro no.
Se no, buongiorno.
Se no, buongiorno.
Se non vuole una maionese perché ci ha messo il patatino.
Una cosa che anche questa la racconto perché cioè, non so parlare di Foucault sì. Di altro, ma una cosa che dimostra che Foucault era sulle tracce giuste, per esempio nessuno se lo ricorda, ma nel primo governo Berlusconi, quindi che anni era?
94,
il ministro dell'istruzione dell'università era la signora Letizia Moratti, la quale aveva pensato sulla base di alcuni pedagogisti neoliberali che ravolavano esattamente con la retorica del capitale umano.
Sì,
ma aveva previsto una cosa mostruosa che per fortuna poi è saltata, ma che esemplifica molto chiaramente secondo me questa logica qua, era il portfolio delle competenze, cioè l'idea che ogni bambino che entrava nell'istruzione elementare doveva aver aperto, gli si apriva un dossier che l'avrebbe accompagnato fino alla laurea o dove avrebbe smesso di studiare, dentro il quale avrebbe dovuto certificare tutte le esperienze formative che faceva, perché? Capite? Cioè, non solo per tracciarlo, ma per tenerlo e addestrarlo a essere permanentemente in competizione con gli altri, che è l'altro meccanismo dell'autoimprenditorialità. Cioè, stai facendo scuola elementare come me, ok? Però tu certifichi che hai già fatto in terza elementare il primo corso di inglese che quell'altro non ha fatto. Truc, e costruisci la competizione. Poi, come dire, fai le medie, però nelle medie, invece che andare al mare d'estate, che ne so io, fai un'esperienza formativa con la parrocchia del Pinco Pallo e quell'altro non la fa. Capite? Differenze e competizioni.
In America è così.
In America è così.
Non devono andare all'asilo su tutte cose.
Come no? E sei ammesso all'università, un'università prestigiosa, sulla base di un curriculum che dice che eri responsabile del giornalino scolastico.
Sì, che facevi i pastelli più bravi del vicino
che,
di
che eri, no? Che eri della cheerleader. E qui la stessa, capite che c'è una differenza di classe clamorosa, perché poi tra l'altro un giovane del liceo che è figlio del notaio, sì, chiaro che chi si certifica il corso d'inglese, sì, il fatto che fai volontario nella Croce Rossa, che cacchio ne so, perché è tempo per farlo, sì, quell'altro no. Ma l'idea dell'autoimprenditorialità, questa è la cosa secondo me mostruosa di questo, sì, progetto, è che tu avresti plasmato una soggettività, non un corpo, abituato a percepirsi, uno, come fautore del suo proprio destino, secondo, in permanente competizione con gli altri, terzo, come dire, portato a valorizzare qualsiasi esperienza avrebbe fatto dentro un'ottica
di guadagno e ritorno.
Guadagno, ritorno e di competitività.
Cioè, poi la cosa
e quando Foucault parla di geopolitica, questa roba qui, capite, un controllo che si estende sull'intero percorso di vita, sì, perché l'intera vita viene in qualche modo messa a
gioco. Poi al pari del panopticon, diciamo, tanto si intensifica, diciamo, il meccanismo, tanto è vaporoso il potere effettivo, perché ad esempio, no, prima si citava la questione degli Stati Uniti, no? Cioè, in particolare quella dei social network, no? Ad esempio, quando uno carica su Instagram, indirettamente fa del lavoro non retribuito, no? Per usare una terminologia, diciamo, classica. Però,
quello che... perché io su Instagram non ci sto, però adesso ho scoperto che esistono gli influencer.
No, sì, sì.
Pensa, se gli influencer fanno tutti quei soldi che fanno, quanto caspita ne fa quello che gli gestisce la piattaforma?
Ma lui fa i soldi, sì. Poi è campa degli altri che vorrebbero, ma non possono, ma appunto... La cosa interessante secondo me è anche come da un lato si promuova, sono un paio di cose che secondo me vale la pena un po' approfondire, su quelle mi concentrerei. Allora, uno, su come diciamo tanto aumenta questa capillarità, tanto è vaporosa e inconsistente a un esame di realtà la misura, no? Perché ad esempio, faccio due esempi per chiarire, no? Se io ho fatto il pastello più bello di Cicino in prima elementare, non vuol dire che a 25 anni sono più intelligente, più bravo, più adatto magari a svolgere il lavoro che svolgerò. Quindi una roba è una costruzione sociale, ma fittizia, cioè un inganno di tutti contro tutti, no?
Nella loro logica non è così, perché nella loro logica è che se poi tu hai successo,
sì, realtà,
se lavoro te lo sei costruito.
In realtà è una superstizione. Quindi anche io ho un dispositivo, diciamo, di controllo. In secondo luogo è interessante, secondo me, come in realtà si promuove dall'altro diciamo, un atomismo incredibile, ma dall'altro anche proprio alla radice, anche a livello un po' economico, strutturale, diciamo c'è un'estrema interdipendenza, no? Facciamo un esempio proprio con l'attualità immediata. Poi di giorni fa si è guardato in borsa un'azienda molto famosa per i passaggi in automobile, che è Uber, no? Di cui tutti più o meno abbiamo sentito parlare, suppongo, che ha una capitalizzazione di vari di tipo 6 miliardi di dollari, però non ha mai fatto tipo un bilancio in attivo. E tipo tutta la nuova economia è così, cioè tipo delle grandi aziende anche di internet che fatturano miliardi, due hanno fatto bilanci economici in attivo, sono Facebook e Google, perché hanno il predominio nell'unica cosa concreta che è la pubblicità online, no? Però la cosa divertente è che nonostante sia una roba fallimentare, come nella vecchia battuta di Woody Allen che diceva sono ricchissimo, milioni di debiti, la cosa divertente è che nonostante tutto riesce a generare ricchezza per chi c'è dentro, no? C'era l'intervista ad alcuni investitori famosi, fra i quali anche alcuni attori di Hollywood, tipo c'era Beyoncé, che si era fatta pagare un concerto in azioni, di Caprio, ci ha messo un 100.000 dollari quando stava nascendo, e altre persone, che in realtà nonostante l'azienda faccia schifo, perché è un'azienda che fa segno meno sempre, è un'azienda che non si dà benzina muore nella realtà, questi qua hanno guadagnato milionate, no? Tipo, si diceva che di Caprio aveva guadagnato più soldi investendo quei pochi soldi in Uber che con tipo due film grossi degli anni 90, no? E anche qua fa capire un po' l'inganno, no? Che da un lato si dice no, tu sei di fronte a te stesso, sei solo contro il mondo, ma poi in realtà è tutto dipendente da dispositivi sociali, perché anche la borsa come funziona? Funziona, se io credo in qualcosa, mollo i soldi e questa cosa sta viva, se non ci credo li tiro via, ma non c'è nessun criterio sensato dietro, cioè non c'è... Infatti l'errore anche di Bentham è anche di... terza cosa, sarebbe carino anche esaminare, diciamo il panopticon presupponeva un osservatore e tanti osservati, mentre oggi non c'è più un osservatore, perché anche chi osserva è osservato, quindi siamo un metapanopticon, possiamo chiamarlo così. Quindi anche questa è un'evoluzione che
povero Foucault è morto nell'84, no?
Sì.
Però ecco, la cosa secondo me che vale la pena di sottolineare è che appunto lui legge con una straordinaria capacità di anticipazione, cioè questi corsi sulla biopolitica lui li scrive, dei quali ho fatto un esempio stilizzato, cioè non ho detto le cose più importanti, ma le scrive nel 79. Cioè, nel 79, quindi noi eravamo ancora dell'idea che invece c'era il palazzo d'inverno da occupare, insomma, no? E lui invece è il primo che capisce che la politica sta cambiando radicalmente, ed è il primo a capire che quello che noi giudicavamo all'epoca una specie di follia passeggera, cioè la Reaganomics e la rivoluzione di Margaret Thatcher, invece stavano disegnando un nuovo profilo d'epoca, perché siamo ancora dentro lì, no? Due cose su questo. La prima è che lui usa il termine biopolitica e ne fa la genealogia. La genealogia vuol dire, in termini filosofici, riconoscere che nessuna cosa in qualche modo è universale, ma nemmeno ha un'origine nobile, no? È fondamentalmente cercare di capire dove comincia una cosa storicamente determinata e con quale logica organizzativa. Allora, prima parlavamo appunto di thanatopolitica, no? Cioè la politica che si vincola alla morte. La figura thanatopolitica per eccellenza, sapete qual è? Sta nella letteratura grande romantica dell'Ottocento, è Dracula, il vampiro di Bram Stoker, non i vampiri sexy che circolano adesso, che piacciono alle ragazzine, cioè quello che vive, non so se avete mai pensato, no? Non ne parla Foucault, però io è un esempio che faccio sempre quando faccio lezione, perché secondo me è estremamente convincente. Cioè, non è un caso che Marx nel primo libro del Capitale più di una volta fa riferimento al vampiro, Cioè, è un aristocratico, vive una temporalità invertita rispetto alla temporalità di produzione, avete presente? Cioè, Dracula di giorno, quando gli altri lavorano, dorme. No, poi si alza di notte, nobile decaduto, e va a succhiare il plusvalore, dice Marx, no? Cioè va a succhiare il sangue che gli altri hanno sputato per lavorare, per produrre. È la figura classica del capitalista, il vampiro, no? Cioè vampirizza la produzione sociale, insomma, no? Nobile decaduto, e Marx usa spesso questa metafora, no? Dice che il grande meccanismo di produzione è una macchina che prende vita succhiando il sangue dei lavoratori, è chiaramente una metafora ripresa da Bram Stoker, lo dice più di una volta, no? Se però dobbiamo invece capire come funziona, qual è l'immagine di questo potere biopolitico, e questo invece è proprio Foucault, dice no, dobbiamo andare a fare una genealogia molto più antica, è il buon pastore ebraico cristiano, ma poi il buon pastore, che tra l'altro è una figura amministrativa, no? Avete presente com'è nella Bibbia, no? Le pecore sono libere e il gregge si muove liberamente e il pastore lo segue. Cosa facciamo noi? Siamo liberi, facciamo le nostre cose, inventiamo Facebook, inventiamo, è molto importante nella nostra vita quotidiana mettere il like al fatto che la zia Pina è andata a mangiare al ristorante cinese. Chi governa questo dispositivo non è che prescrive in anticipo, segue le mode, segue questi movimenti della libera imprenditorialità e produce valore su questo. Però appunto è una figura che si prende cura, non una figura che opprime, conculta o che succhia il sangue. Il proprio del buon pastore è che è una figura oblativa, cioè una figura che si sacrifica per te, che si prende cura di te. L'altro lato dei dispositivi della libera imprenditorialità sono queste, appunto, non c'è più la sicurezza sociale nella forma classica, ma sono tutte queste menate che ti puntano, siccome il potere, questa nuova forma di potere che governa la nostra soggettività, la nostra vita, si prende cura, è quella che ti obbliga a metterti il casco per andare in motorino, è quella che ti mette sui pacchetti dei sigari, nuoce gravemente alla salute, è come se non lo sapessi alla mia età. No? Che si prende però cura di noi, come dire, infantilizzando continuamente questa libertà che si cura di seguire, di provare a indirizzare e a governare, insomma, no?
Sì, anche la cosa interessante è che l'evoluzione ulteriore contemporanea è paradossalmente, diciamo, anche chi comunque potrebbe stare al di fuori, in realtà tante volte viene più dentro magari di una persona che non ha questa possibilità. Mi aveva colpito molto leggere ad esempio che molti anche imprenditori della Silicon Valley o comunque grandi magnati della finanza in realtà sono, cioè non vedono questa cosa al di fuori come tipo il pastore e le pecore, sono due cose ontologicamente diverse, no? potremmo chiamare che oggi l'evoluzione è la super pecora, per cui anche tipo il mega manager mette la foto su Facebook e se non c'è il like, oddio, tragedia. Ma ad esempio una delle figure secondo me chiave di sta roba qui sono due, no? Tra quelli di oggi, cioè Elon Musk, quello della Tesla, e Jeff Bezos, quello di Amazon. E mi ricordo che anni fa su il serpo, quello della Repubblica, quello femminile, che l'anno di sabato, che leggo ogni con orgoglio ogni weekend, insomma, c'era un'intervista appunto a Jeff Bezos che diceva, ma io a lavorare non voglio gente che mi guarda l'orologio, anche se sono bravi, io voglio uno che quando si alza la mattina e va in doccia pensa a come migliorare l'esperienza del cliente. Il problema è che anche lui però ragiona così, lui potrebbe dire... Potrebbe dire, stava a pensare il fumetto, oh, ma quante fregnacce mi tocca dire, invece ci crede davvero, quella è la fregatura, che c'è un potere senza, cioè, disincarnato.
Integralmente smaterializzato.
Cioè, infatti però... negli anni 70 cioè, si poteva c'è stata l'ultima fiammata perché c'era qualcosa di concreto contro cui potersela prendere. Adesso invece... se uno stava prendendo qualcosa è meglio che si guardi allo specchio.
Esattamente, questa è la cosa, perché poi l'ultimi corsi di Foucault al Collège de France, per queste cose qua, scrive nel 79, poi lui muore appunto nell'84, tra l'altro lui aveva subito una serie di sanzioni anche nella carriera accademica perché era omosessuale, è uno dei primi famosi morti di AIDS, eccetera eccetera. Però gli ultimi corsi non a caso li dedica invece alla filosofia greca antica, e tutti quanti di nuovo dicono, ma perché? Cioè, Foucault era veramente strano. Però cioè, anche lì io credo di essere uno dei pochi che l'ha capito, cioè, mi vanto, insomma, il mio libro su Foucault l'ho tradotto in tre lingue, insomma, qualcosa ho capito, ma c'è un discorso dell'81 di Margaret Thatcher, avete presente chi è? Prima dicevo, no, l'autrice della rivoluzione neoliberale è la Lady di Ferro, la chiamavano, il primo ministro inglese, che è quella che con, vincendo il braccio di ferro con lo sciopero dei minatori impone la rivoluzione neoliberale in Inghilterra. C'è un'intervista dell'81 in cui lei dice our method, e la conclude così, quando cerca di dicono, ci spieghi, ma allora questa nuova forma economica, questa nuova politica che state facendo, che obiettivo ha? Lei fa, lei dice our method is economics, our target is the soul, no? È stupefacente, cioè il nostro metodo è puramente l'economia, ma il nostro obiettivo è l'anima. E allora io capisco, ma lei uno capisce molto meglio Foucault, ma anche l'intelligenza straordinaria che ha quell'uomo lì. Perché va a fare i corsi, dopo queste, avendo ragionato su queste cose, va a fare i corsi sul pensiero greco antico, e di nuovo tutti quanti i suoi allievi dicono: ma questo è scemato, cioè abbiamo appena aperto questo cantiere di ricerca, e questo si mette a studiare gli stoici antichi e i cinici, cioè le figure dei pancabestia dell'antichità. Cioè, no, di fatto è
Diogene,
esatto, Diogene di Sinope,
cinico era dal cane, perché esatto, portavano le botti,
vivevano come il cane, pancabestia dell'antichità, di fatto. Perché? Perché si rende conto che proprio di questa biopolitica neoliberale è sposta il campo di battaglia fra libertà e controllo sul terreno della produzione di soggettività. Quella roba lì. Cioè, lui coglie con straordinaria lucidità che siccome questi dispositivi dell'autoimprenditorialità plasmano microfisicamente, come stavo dicendo giù, una cosa che coinvolge lo stesso Bezos, no? E il modo nel quale il soggetto si soggettiva, no, cioè produce una soggettività di una libertà completamente governata, si pone il problema di andare a vedere qual è l'unico posto nella storia del pensiero occidentale dentro il quale il tema del governo a vita era impensabile. Per gli ebrei e i cristiani era certo che era impensabile. No, perché l'obiettivo era la salvezza, ed essere governati dai sacerdoti e dai buoni pastori andava benissimo per tutta la vita, no? Dal momento che la vita terrena era semplicemente lo step preparatorio per la vita eterna. Ma per i greci no, Il governo a vita era una cosa che era tollerabile soltanto per le donne e per gli schiavi, per i maschi no. No? E ciò che facevano e che pensavano i greci era appunto la possibilità di forgiare delle forme di vita individuali, soggettive e collettive. I cinici erano una scuola, erano una forma di vita in cui la filosofia non era semplicemente studiare teorie della conoscenza e imparare a chiacchierare, era vivere una vita filosofica, cioè sottratta a questi dispositivi di governo che ti avrebbero detto loro che cosa avresti dovuto fare, e cerca di utilizzare questo cantiere greco antico per immaginare forme di soggettivazione libera e forme di vita, di collettività, di coinonia, forme del comune, perché erano vite in comune, sottratte appunto a questi dispositivi di formazione di una soggettività controllata, che se ci pensate è molto peggio, perché un conto è un corpo disciplinato, e un conto è, come dire, una soggettività integralmente plasmata da questi imperativi economici. E lo dice in maniera molto chiara, cioè proprio il campo di battaglia si è spostato qui.
Ma infatti anche nella filosofia, diciamo, classica greca, ma anche in realtà in molti pensatori cristiani o dell'Oriente, la vera libertà da se stessi, no? Quindi riprendendo questo filone.
No, lì, negli stoici antichi ancora sono delle cose straordinarie. Cioè, è una scuola filosofica, insomma, io ci ho scritto anche sopra, è straordinaria perché è una scuola filosofica perdente, di fatto, cioè in realtà è dominante in Grecia per alcuni anni, si reputano anche loro discepoli di Socrate, tanto gli stoici quanto i cinici. Poi adesso noi consideriamo i cinici un po' appunto dei cani della filosofia perché ci sono pochi testi loro, ma in realtà gli stoici, che già erano, come dire, agi, li ritenevano i cinici gli stoici perfetti, cioè li guardavano con ammirazione, anche Diogene, il pazzo, quello che comunque, cioè, ci sono della doxografia, no? Ci sono questi episodi famosi di Diogene, si sa più che altro quello che faceva, non quello che diceva, no? E c'è questo episodio clamoroso, no? Lui sdraiato al sole, arriva davanti a lui Alessandro Magno, ma cioè è così nella storia, con tutto il suo esercito, e gli dice: tu saresti il famoso Diogene, lui il cane sporco che mangiava, si vantava di mangiare quello che gli tiravano, perché lui era un cane, no? Gli altri dei banchetti, e gli dice: sì, e tu chi saresti? Sei un uomo spaventato che ha bisogno di tutto questo esercito, no? E poi gli dice: spostati che io voglio prendere il sole, mi dai fastidio. Cioè, era un uomo così, insomma, no? C'è la Dione di Prusa che racconta questo episodio con grande ammirazione, insomma, no? Però ecco, gli stoici, in particolare Epitteto, ha questa figura, secondo me, straordinaria, che a Foucault sarebbe piaciuta molto, quando dice che fondamentalmente dobbiamo continuamente tirare la freccia che siamo, no? Come un arco, per tornare ad essere quello che non siamo mai stati, cioè per tornare non a un io autentico che non esiste, ma per continuare a inventare, no? Degli obiettivi, delle forme di soggettività come non ci sono mai state.
Sì, ma infatti, diciamo, anche nel pensiero antico, in realtà, infatti, secondo me, poi in realtà è conosciuto a livello pop, nel senso comunque tanti più o meno sono imbattuti appunto in alcuni concetti famosi, ma di politica, di potere, però è poco capito perché in realtà, secondo me, diciamo, paradossalmente, certi motivi appunto di questa filosofia antica, che secondo me è una soggetta, insomma, trastemporale, li ritroviamo riadattati, no? Tipo anche l'idea della liberazione da se stessi è fondamentale, no? Perché paradossalmente la libertà la troviamo quando diciamo troviamo qualcosa che non siamo, no? Un confronto anche. E quindi paradossalmente oggi abbiamo una libertà formale di fare le cose, per una libertà sostanziale molto bassa, no? Peccato che non ci sia qui uno dei soci, anche quello che raccontavo prima, che sta scrivendo un libro sulla trap, eccetera, quindi si è occupato proprio di questa cosa qui, e raccontava ad esempio come aveva fatto uno studio sui giovani universitari di oggi, quindi tra i 19 e i 25 anni, e veniva fuori che comunque ad esempio di media non hanno più tipo la compagnia, luogo di ritrovo, non si organizzano neanche a inventarsi qualcosa, no? Ad esempio quando ero ragazzo io, comunque mancando i luoghi, ci si trova e si cerca di creare qualcosa, no? Cioè come questa rinuncia, che è una forma depressiva in certo senso, che nasce proprio da questa disincarnazione, no? Cioè una volta avevi qualcosa contro cui scagliarti, che ne so, la famiglia, la fabbrica, il lavoro, e questa guerra, questa opposizione ti dava modo di confrontarti e quindi anche di creare qualcosa. Se invece ci sono degli imperativi astratti, l'astratto, proprio perché non è incarnato, un ideale è molto più pesante della realtà, perché l'astratto è l'immaginazione, no? Come la finanza, uguale, la finanza ti immagini che una roba vada bene, ci butti i soldi e cresce all'infinito, senza l'esame della realtà, che prima o poi arriva, però il gioco va avanti, no? Tipo, anche in ambito della crisi, le robe, la finanza in teoria è garantita da cosa? Dal fatto che è sicura, no? Lehman Brothers un minuto prima di fallire, più, pigliala subito, fai da fare, il giorno dopo, plof, no? Quindi è tutta una funzione che tutti in fondo sanno,
sì,
che
sì. È tale, no? Però la cosa che dicevi tu appunto mi riporta proprio un'espressione straordinaria dell'ultimo Foucault, quando appunto mi dice il corso di fondo ai suoi membri, no? Occorre staccarsi da se stessi, cioè probabilmente appunto una delle cose che lui impara dai greci o che rivaluta dai greci è proprio questa idea che come dicevo prima, no? Provare, tornare continuamente ad essere ciò che non siamo mai stati, che vuol dire non tornare ad essere come se ci fosse un nostro io autentico da qualche parte, no? Vuol dire fondamentalmente continuare a inventare dentro esercizi, perché i greci usavano il termine ascesis, ma l'ascesis non era l'ascesi per ritirarsi dal mondo, era una cosa che si faceva mettendosi continuamente alla prova nel mondo, no? I cinici per esempio andavano a fare i propri esercizi filosofici non a caso dove c'erano le Olimpiadi, no? Tutti gli anni. Perché? Perché dicevano appunto che la loro virtù fondamentale era la talaiporia, cioè prendere tante botte, continuamente mettersi alla prova, continuamente diceva stai entrando in una vita filosofica, buon, preparati a combattere, e assimilavano spesso la pratica della filosofia al pugilato, no? A me appunto prima dicevo lui, per me gli anni 90 sono Mike Tyson che sale sul ring con i public enemy, cioè io ho questa icona qua. E come dire, la filosofia dovrebbe essere questa roba qui, no? Mettersi continuamente alla prova del mondo, non l'ascesi come chiamarsene fuori. Il problema è che per entrare nel mondo, per cominciare a fare delle cose, bisogna, e quindi per inventare, bisogna prima di tutto staccarsi da quello che siamo, se quello che siamo è quella roba che abbiamo detto.
Sì,
cioè uscire fuori, insomma.
Sì, appunto ad esempio la gestalt è lo stare nel mondo, ma per stare nel mondo si presuppone comunque anche, cioè, una compresenza, no? Mentre quello che c'è oggi manca, paradossalmente mancando il termine positivo viene meno anche un po' la soggettivazione compiuta.
Ma sai, io credo che questa roba dell'opposizione non sia la figura chiave, cioè per alcuni di noi, per alcuni di noi, ma anche per un altro grande filosofo che è stato per molto tempo amico di Foucault, che era Deleuze, sono le linee di fuga, cioè le linee di fuga non sono mai oppositive. Cioè, il grande mito del radicalismo nero, per esempio, degli anni da sempre, no, ma anche molto prima, alla fine dell'Ottocento, è l'esodo, cioè uscire da Babilonia, come dicevano loro. No? C'è Sant'Agostino che nella narrazione Semsangos dice no, incipit exire qui incipit amari te exilintium pedes un corpus affectus exeunt enim de Babilonia, no? Cioè, comincia a uscire chi comincia ad amare, e i piedi di coloro che escono sono mossi dal cuore, perché finalmente dal desiderio, perché finalmente se ne vanno da Babilonia, no? Cioè a me, io devo dire, l'idea dell'opposizione frontale lo dico perché insomma, è una cosa che io ho praticato per anni, anche non troppi anni fa, già da professore. Io sono di quelli che si è preso le pistolettate a Genova, G8, insomma, ero a 50 metri da Carlo Giuliani quando l'ha steso. Però ecco, voglio dire, più come dire, l'idea della linea di fuga tenuta in tensione dal desiderio, no? E questa roba qui, secondo me, è una possibilità che abbiamo, no? Quando uscendo da noi stessi, uscendo da questi dispositivi di potere, non è così impossibile farlo, scopriamo anche che si può farlo in comune, insomma.
Esatto,
è una sfida, ma l'idea di Foucault attraverso i greci è questa roba qui, cioè, e lo fa da filosofo, cioè inventarsi una filosofia che non sia semplicemente la chiacchiera, la teoria della conoscenza, la metodologia, ma come dire, mettersi alla prova, e mettersi alla prova come facevano appunto gli stoici cinici per creare forme di vita.
Sì, infatti questo è. Nella filosofia antica c'era questo bellissimo termine che era meta noia, sarebbe meta nus, dove nus è il nucleo, diciamo, sarebbe l'intelletto, ma non nel senso del pensiero logico. L'intelletto come è un termine scorretto, però potremmo dire l'essenza, cioè quello che c'è più di autentico. Quindi il meta sarebbe andare oltre, trasformazione, no? E anche lì è una trasformazione che non è un oggetto di arrivo definito, però è comunque coerente, no? Quindi questa apertura, questa forse secondo me è la lezione più bella che possiamo portare anche come come esempio, che comunque è stata riscoperta anche da Foucault e da tanti altri, però secondo me resta un'importante stella polare, insomma, della filosofia intesa un po' come anche amore appunto per la sapienza, per...
Ma poi lui c'ha questa cosa che appunto perché va a cercare proprio gli storici, insomma, no? Fondamentalmente perché questi scrivevano manuali, no? Cioè in particolare quello di Epitteto è un famoso manuale, però noi abbiamo perso l'idea di che cos'è un manuale. Non è appunto il manuale del liceo che devi imparare, che quel professore ti dà 6 o 7. Nel manuale è implicita la mano, e lui dice la filosofia deve essere la filosofia nel pugno, cioè la filosofia come qualcosa che tieni in mano e che tieni in mano nella misura in cui la rendi pratica, cioè non la conservi semplicemente come un sistema di conoscenze, ma la metti alla prova del mondo, no? Cioè, fa anche un riferimento appunto a Platone, che nella lettera settima lui dice il problema è l'exergazetai della filosofia, cioè il passaggio all'atto della filosofia, è quello che Foucault intende praticare quando dice a me interessa una filosofia che sia integralmente politica e integralmente storica, e non c'è niente di più politico e storico che la politica della soggettività, è esattamente questa, insomma.
Bene, beh, con questo lascerei le domande appunto al pubblico,
se ce ne sono,
sì. Ovviamente.
Se no vado per una diretta a casa.
Sì. Io avrei un'osservazione più altro, nel senso, pensando a tutto il dispositivo del panottico, penso che sia comunque molto attuale anche in riferimento a questo imperativo, alla trasparenza totale che ci viene proposto dai social network.
Ma non solo questo, bravissima, esattamente una delle cose che ho in mente io, ma mi viene in mente questa, no? Quando Foucault fa l'analisi del pastorato, no? Scrive anche una cosa straordinaria, cioè anche perché poi lui studiava in una maniera, io sono ammirato, insomma, no? E fa tutto un transito sulle figure della confessione, su come viene costruito il sacramento della confessione, perché nelle prime comunità cristiane non c'era. Il peccato mortale era veramente mortale, cioè venivi espulso dalla comunità cristiana. Non era prevista l'idea che ti confessavi a chi? A un direttore di coscienza, a un pastore che poi ti dice va bene, ti riammetto ma ti guido per tutta la vita. Capite qual è il problema? E cos'era la cosa che poteva fare un penitente in peccato mortale che voleva comunque... pur morto per la comunità, restare in relazione in qualche modo con la comunità. Praticare una forma di confessione pubblica, perché il sacramento ancora non c'era, cioè doveva cospargersi il capo di cenere, ma letteralmente, sapete l'espressione che usiamo noi, portare le vesti del penitente e transitare accanto alla comunità ogni volta che c'era una festa, manifestando continuamente il proprio stato di penitente. Sapete qual è il termine latino che usa pacomio per indicare questo stato qui? Pubblicazio sui. Boh, e che cacchio fate voi su Facebook se non pubblicarvi, o su Instagram, pubblicarvi continuamente? Per quello dico, no? C'è questo aspetto di trasparenza, ma che è una trasparenza contemporaneamente autopunitiva e, per quanto uno pensi di fare, cioè fondamentalmente di continua produzione di sé, esibizione di sé, dentro questa, come dire, però, struttura che lo governa, insomma, come un direttore di coscienza.
Sì, anche lì Marx ci ha visto lungo, parlava proprio della falsa nascita. Poi ritroviamo anche, diciamo, in un certo senso in psicologia col falso sé, tante cose che appunto sono il riflesso, cioè un po' il dover essere, no? Un po' quello il nemico per certi aspetti.
Certo. Ma avevi finito o ti ho interrotto?
Sì, più che altro, esatto, pensavo anche che la soggettività che si esibisce è, come dire, già plasmata a volte, perché tu vuoi risultare, come dire, già insomma accettato, accettabile da quello che invece viene definito, come dire, da...
Ci sarebbe da fare anche un lungo discorso su questo, sempre però al di là di Foucault, no? Cioè, per esempio, come un pezzo della produzione della soggettività autoimprenditoriale o imprenditoriale, cioè vincente, perché implica rappresentare sempre come vincente, ma con innesti anche, come dire, di tipo disciplinare, per quello che dico, quando Foucault ragiona non solo autocensorio, però a pensare quanto in questo, sì, autocensorio sicuramente, ma anche di quanta doping prestazionale c'è, cioè il fisico di un certo tipo, uso delle smart drugs perché bisogna sempre essere in qualche modo, no, prestazionali, E c'è tutto una, c'è un aspetto, diciamo così, autorappresentativo, ma c'è anche un aspetto, diciamo così, di ricodifica della corporalità in questa direzione qui, no? Cioè non semplicemente il corpo esibito, ma un corpo continuamente prestazionale. Il passaggio anche da, io non penso che sia semplicemente nelle sostanze una questione di moda, ma dalla centralità, come dire, delle droghe evasive che ti facciano perdere tempo alla quantità di cocaina che gira adesso, la biomedicalizzazione dei bambini con il Ritalin adesso, no? Perché devono essere anche lì un bambino che in qualche modo negli Stati Uniti è continua. Io giro molto per l'America Latina, l'Argentina sta partendo, ma credo che sia anche qui così, no? Per cui il deficit del disturbo dell'attenzione vuol dire che un bambino è nella maggior parte dei casi vivace, boom, lo drogano perché deve essere già prestazionale a 5 anni.
Sì, ma è così, ma infatti poi diciamo anche per andare avanti su questa linea che è interessante, anche il discorso detto delle stupefacenti, in passato chi diciamo stupefacenti lo faceva o come segno di disagio, tipo l'eroina o distruzione, o per cercare un altro mondo dentro di sé, quindi c'era questo tentativo di introspezione anche con gli allucinogeni, eccetera. Quindi siamo passati da questo e poi il drogato era mal visto, mentre oggi il tossico.
Ma poi c'era tutta una cultura, cioè sì. Che era una cultura alternativa.
Sì, esatto, mentre poi è stato normalizzato, per cui il tossico è passato da essere magari l'Hippie, si sente i Beatles, però che comunque ha, si fa qualche domanda, insomma, comunque non gli piace tanto quello che vive, ha diciamo il manager che va all'Hollywood di Milano con le scarpe di Prada a tirare la striscia in bagno, così si fa le foto, è figo, insomma.
Ma mica solo quello,
se
quello
che pensi in adesso
non si anche lì
si fanno, scusa?
In Michael Bowles, in Mike c'è questa cosa del microdosaggio.
Sì, ma è un esempio. Ma è un esempio tra i tanti, cioè ci sono studi. Sì, ma ci sono studi, cioè secondo me, ma non è, sono assolutamente d'accordo, ma sì, dico, sono d'accordo, questa cosa non è che conosco bene, però c'è tutta, diciamo così, questo, come dire, lo dico perché molte volte la gente che legge Foucault, in particolare i miei studenti, ricavano l'impressione che lui ragionasse su passaggi di epoca, no? Per cui c'era, e anch'io l'ho detto prima, no? Le discipline hanno funzionato molto fino agli anni 70, poi non hanno funzionato più. Ma c'è un reinvestimento sulla corporeità di tipo disciplinare che passa anche attraverso questa idea del corpo iperprestazionale, no? Che lo vedi dalle fotografie che la gente ritocca per mettere su Instagram, al fatto che le palestre però sono piene perché il corpo deve essere continuamente, no, prestazionale, all'uso delle smart drug, al Ritalin, tutto quello che dicevo prima, no? Non so cose di quelle che mi occupo, però siccome da Foucault ho imparato anche che per fare filosofia è meglio, come dire, guardare la realtà come si muove, cioè alcune cose le noto e le leggo.
Sì, infatti anche per quello c'è un ritorno, cioè c'è un'esplosione di tutti i disagi sempre legati al cibo, anche banalmente la cultura popolare, cosa fanno di moda sui cuochi, perché? Perché comunque anche lì diciamo è un tentativo di storia di ritornare comunque. E anche lì non è codificato, perché tipo ti becchi l'impiegato che lavora 10 ore al giorno, che però passa un pomeriggio a guardarsi caraccio, fa la ricetta, poi dice figata, ma poi si mangia da McDonald's magari. Anche lì è interessante, perché anche diciamo il disagio mentale si è evoluto, no? Cioè ad esempio l'esplosione dei problemi tipo di anoressia, bulimia, o comunque le cose compulsive, insomma, eccetera, sono un prodotto comunque anche di questo tessuto qui, cioè in qualche modo diciamo il NUS si ribella in questo modo qui, non trovando uno spazio di opposizione concreto, lo tira fuori nel malato.
C'è uno storico tedesco che si occupa di tutt'altro, che ha questa espressione secondo me straordinaria, che è la patogenesi del Bürgerkrieg, cioè la patogenesi del mondo moderno, no? Cioè, insomma, non credo che credo che si possa utilizzare, cioè stiamo in un mondo in cui la soggettività è costruita per patogenesi, insomma, no? Da questo punto di vista.
Sì, ce n'è sempre di meno.
E proprio per me, proprio per questo, come dire, in gran parte medicalizzata, nel senso che appunto per me anche le microdosi, queste cose così, sono forme di medicalizzazione permanente. Poi appunto io ho degli amici che lavorano da medici in questo campo qua, mi dicono che è un disastro adesso, insomma, che poi c'hai, a differenza della mia generazione che è stata disintegrata dall'eroina, tu adesso hai anche da questo punto di vista delle polidipendenze che sono praticamente intrattabili, perché hai gente che ha è contemporaneamente il cocainomane, poi prende l'eroina per calmarsi, sì, dopo c'hanno i psicofarmaci perché non riescono a dormire. E la cosa comica è che c'ho una, conoscevo una mia amica a Verona che era la responsabile della farmacia del policlinico, no? E mi diceva: tu non hai idea di quante droghe scompaiono dai magazzini, perché lei doveva fare così, e sono i chirurghi che
devono fare i turni.
Una cosa pazzesca, sì, mi diceva.
Ma infatti la grande sconfitta, diciamo,
per cui attenti a andare in ospedale.
Diciamo, la grande sconfitta anche di quel tipo di tentativo di opposizione lì è stato quando, mi ricordo, mi raccontò un amico, ma poi ho letto vari articoli, tipo di operai che si tirano la coca per stare in catena di montaggio a reggere i ritmi, no? Quindi anche lì fa abbastanza
rispetto. Dal punto di vista dell'autoimprenditorialità e droga, se volete, da quello che so io, attualmente il top sono i camionisti dell'est.
Ah sì, devo fare 14 ore.
Perché appunto sono entrate con un dumping clamoroso nel mercato, mi interessa molto la logistica, perché penso sia una delle frontiere attuali del capitalismo contemporaneo.
Ah, sì. E la produzione ambientale è fondamentalissima, la logistica.
E appunto hanno... sono tutti piccoli padroncini che però, come dire, devono pagarsi i camion facendo turni di 18 ore, sono pieni di cocaina come lui.
Sì, sì,
e però quindi appunto sono autoimprenditori.
Sì, poi la cosa interessante è anche il depistaggio, no? Cioè ad esempio prendiamo la questione dell'ambiente, tutti sentono come la spada di Damocle correttamente, quindi anche di come risponde, diciamo, questo sistema di autoimprenditoria, dicendo no dai, comprati la benzina green, no? Così non inquini, poi magari per avere la benzina green devi spostare l'aereo, sporcare tutto, poi intanto c'è la benzina pulita. Però quando proponiamo tipo tassiamo quelli del petrolio, no, sei comunista, sei pazzo, quindi anche lì, diciamo,
io sono favorevole alla distruzione, sì.
Diciamo,
è la sapienza di tutto quello che diceva di mano del diavolo, è la sapienza di Mefistofele, no? Sapete, per esempio, il demonio nel Faust di Goethe, che dice: Alles was entsteht ist wert, da ist zu Grunde geht. Perché è giusto che tutto ciò che è nato, come dire, torni a sparire. E quindi siamo una specie di infezione di questo pezzo di universo. Estinguiamoci.
Questo non abbiamo mai visto.
No, questo lo pensavo a 20 anni, questa cosa, avevo questa sensazione nichilista, adesso invece sono più bilanciato, cioè direi sì, quello che vive deve morire, ma anche da ciò che è morto qualcos'altro vive. Quindi è pareggio, cioè alla fine se ci pensiamo in realtà sempre sculate in qualche modo, le rischiate in tutti i modi, tipo una delle robe più atroci, veramente rischio di estinzione di tutta la vita, è stato il buco dell'ozono, perché c'era un caro amico filosofo, Andrea Zocca, che è stato anche il primissimo a venire qui per l'incontro di 2 anni fa, e mi raccontò che lui aveva seguito un suo libro molto bello, che vi consiglio, che si chiama appunto La liquidazione del mondo, è stato del 2006 uno dei primi a trattare appunto, cioè dal punto di vista fenomenologico, questo fenomeno appunto di finanziarizzare tutte le cose di quanto di mai, raccontava del punto dell'ozono, no? Che è stato un caso, diciamo, di successo, ma perché? Perché uno, c'era già la soluzione tecnica, due, la soluzione tecnica era conveniente, ovviamente, tre, c'era già l'idea anche prima di sapere dei danni ambientali. Però quello che hanno scoperto dei ricercatori anni dopo che hanno sistemato la questione è che in realtà il buco dell'ozono, oltre ai danni noti, uccideva anche una flora batterica presente nel mare, che è assieme agli alberi tra i principali promotori di ossigeno. Quindi senza saperlo abbiamo rischiato l'estinzione di tutta la vita, insomma, che respira, senza neanche accorgersene. Oppure anche
non so se anche gli scarafaggi, ho letto che sono gli unici che possono sopravvivere anche alla guerra nucleare.
Quindi è andata per i plantigradi che vivono anche nello spazio profondo un paio di giorni, sono dei microorganismi. Però fa pensare, no? Che anche qua l'uomo ha una grandissima distruttività, però dall'altro oscula, o comunque in qualche modo qualcosa si inventa, no? Pensiamo che alla guerra atomica, almeno 2 o 3 volte l'abbiamo schivata, proprio perché l'ufficiale che doveva premere il pulsante ci ha pensato un attimo e ha detto forse è meglio che ci pensiamo un attimo, piano col fagiano, ho scritto lì in cirillico, però che era l'Unione Sovietica. Quindi onestamente non lo so, io direi 50-50, speriamo di non essere abbastanza fessi da farci fuori tutti, insomma. Però effettivamente se l'alternativa è il Salvini mondo, il Berlusconi mondo, beh, forse anche la morte non è più così male.
Loro prima,
sì, bene, adesso ci sono altre domande. Di no, quindi possiamo rompere le righe. Grazie a tutti e
grazie
al professore.
Grazie a voi.